E come anticipato poco fa, siamo in diretta con Leonardo Bianchi. Ciao, ci senti?
Sì, ciao.
Ciao.
Buongiorno.
E Leonardo Bianchi è un giornalista di Vice, ma anche autore di una mailing list che si chiama Complottismi. E con te, Leonardo, vorremmo un po' parlare di quello che è successo a Capitol Hill, di Occupy Capitol Hill, e in particolare di quegli strani personaggi che si aggiravano per il Campidoglio e gli adepti di QAnon. Insomma, capire cos'è QAnon e cosa ha spinto quelle persone.
Dunque, QAnon è la teoria del complotto più assurda, più complicata, ma allo stesso tempo più diffusa nella politica americana degli ultimi anni. È una teoria che nasce su internet, più precisamente su 4chan, che è una specie di forum che ha dato vita a molte subculture digitali, da Anonymous all'alt-right. Nasce nel 2017 lì, su 4chan, e sostanzialmente a grandi linee sostiene che le istituzioni americane, il governo degli Stati Uniti, sia segretamente controllato da una cricca di pedofili e adoratori di Satana che succhiano il sangue dei bambini, e che solo Donald Trump può sconfiggerlo. Questa grandi linea è la teoria principale di QAnon, il credo principale di QAnon. Ma negli anni QAnon ha anche attirato un po' tutto, ha fatto un po' da attrattore per tutte le altre teorie del complotto. E sempre col tempo, diciamo che è uscito sempre più da internet, ed è diventato una specie di movimento politico. Alcuni commentatori americani, alcuni giornalisti o esperti del complotto sostengono che addirittura abbia dei tratti che lo avvicinano alla religione, ha avuto una grande accelerazione grazie alla pandemia, e poi è arrivato nel 2020, ha fatto proprio il salto di qualità, nel senso che è entrato nel congresso, neanche troppo metaforicamente, perché prima sono state elette due deputate tra le file del Partito Repubblicano, che sono delle seguaci di QAnon, e poi appunto, come abbiamo visto la settimana scorsa, sono proprio entrati letteralmente nel congresso assaltandolo. Ci tengo sempre a sottolineare che la prima persona a essere entrata, cioè ad aver fatto irruzione nel congresso, è un uomo che aveva la maglietta di QAnon.
A proposito di questo, io ti volevo chiedere, secondo quanto hai potuto osservare tu, quanto era grossa, diciamo, la fetta di adepti di QAnon nella piazza Occupy Capitol Hill? E quanto quella parte lì ha spinto per occupare, e all'interno del, chiamiamolo, MAGA Party, quanta importanza ha quella fetta?
Ha una importanza notevole, anche direi cruciale, perché appunto la prima persona a essere entrata aveva la maglietta di QAnon, ma il simbolo dell'assalto al congresso è il cosiddetto sciamano di QAnon, che è Jake Angeli, che tra l'altro è uno pseudonimo del vero nome, e anche la donna che è stata uccisa dalla polizia durante l'irruzione era anche lei una seguace di QAnon. Chiaramente era in tutta la vicenda dell'assalto al congresso. Chiaramente per chi ha osservato l'evoluzione di QAnon non è neanche nulla di sorprendente, perché il nucleo narrativo principale di QAnon, oltre a quello della cricca, è ovviamente anche l'epurazione di questa cricca, cioè l'epurazione dei traditori interni alle istituzioni, ai partiti, soprattutto quello democratico, chiaramente. Ed è un'epurazione che va fatta attraverso sui militari, cioè si devono prendere i traditori, li si devono rinchiudere in campi di concentramento sostanzialmente e poi li si elimina fisicamente. Quindi la visione del mondo di QAnon è una visione non solo apocalittica, ma anche apertamente golpista. Il cosiddetto, nel gergo di QAnon, hanno una rilevanza centrale due termini, soprattutto. Uno è la tempesta e l'altro è il grande risveglio. La tempesta è appunto il colpo di Stato, cioè l'arresto e l'esecuzione dei traditori, che poi dovrebbero portare a questo grande risveglio, cioè a questa nuova età dell'oro, in cui i patrioti finalmente riprendono il controllo dell'America, che gli è sfuggito, grazie a Trump o altri. Quindi l'assalto al Congresso era la logica conseguenza, purtroppo, di un certo tipo di narrazione, di narrativa, che QAnon ha sempre avuto come centrale.
Ricordiamo anche da un articolo che hai scritto che la guerra civile è presentata con una sorta con toni quasi da epifania, quindi di rivelazione che il tempo è quasi giunto. Un'altra cosa che volevo chiederti e che riguarda l'adesione a QAnon è perché, insomma, almeno nei giornali nostrani questi adepti, tra virgolette, sono presentati come analfabeti funzionali, neonazisti, eccetera. Quindi non escludendo che queste due categorie possano rientrare tra i presenti all'assalto a Capitol Hill, e anche dato che QAnon non è, come scrivi tu, una teoria del complotto, ma una sorta di catalizzatore delle varie teorie del complotto che a volte si sovrappongono, a volte si contraddicono, ma poco importa. Quindi qual è il suo principale fattore di attrazione nei confronti della popolazione americana e non solo?
Di solito le teorie del complotto, più che una cosa da soldati funzionali o da mattoidi, sono un modo di molto distorto e non basato su fatti e logica di tentare una razionalizzazione di una situazione, di un mondo complesso che tendenzialmente sfugge al nostro controllo. E tra l'altro, insomma, i seguaci più fissati con QAnon non sono assolutamente analfabeti funzionali, non sono neanche dei poveracci, cioè sono persone che hanno anche disponibilità economica, perché fare il complottista o il seguace a tempo pieno è una cosa che richiede tempo, energie, soldi e anche un certo grado di intelligenza. E detto ciò, l'attrattiva di QAnon io penso che derivi dal fatto che ha sostanzialmente è il punto di arrivo di almeno 60 o addirittura 70, 50, 60 anni di paranoie che si sono agitate nell'estrema destra e ogni tanto anche nel partito repubblicano, nel senso che molti degli elementi centrali di QAnon sono presi di peso, ad esempio, dal maccartismo degli anni 50. Cioè l'idea che ci sia un governo unico, oscuro, che vuole imporre il socialismo, è una cosa che deriva principalmente dagli anni 50. Poi c'è tutto l'elemento anche religioso della destra cristiana americana degli anni 70-80, parliamo di televangelisti o di cose come l'identità cristiana, che è, diciamo, la religione ufficiale di alcune sette neonaziste. Poi c'è, come avevi ricordato tu prima, il mito della seconda guerra civile americana, cioè appunto di questa rinascita violenta di una nazione tradita dai democratici, dai liberal. E poi c'è tutto anche l'aspetto più contemporaneo, quello legato all'online, perché ha molte delle modalità che usa QAnon, appunto sono su forum come 4chan, 8chan, quindi c'è anche un processo collettivo di costruzione della teoria del complotto. E anche per questo, infatti, è secondo insomma, molti osservatori, è proprio questa la chiave dell'attrattiva di QAnon. Cioè è un qualcosa che e questa è anche una cosa che la pone, che marca la differenza con molte altre teorie del complotto, è che QAnon è una teoria del complotto collettiva. Cioè è una cosa che si è costruita insieme negli anni e ha fatto dei, diciamo, ha fatto degli utenti, degli attivisti politici anche in questo caso. Questa credo che sia l'attrattiva principale di QAnon e anche il motivo del suo successo non solo negli Stati Uniti ma anche nel resto del mondo occidentale.
E abbiamo detto che comunque tra gli adepti di QAnon c'è anche gente con i soldi, abbiamo detto che sono già entrati in congresso, quindi la mia domanda è quanto questo blocco, che negli anni comunque è stato più volte anche, diciamo, accarezzato da Trump in alcuni discorsi, ma questo blocco quanto può essere indipendente da Trump? Se si può, se si è già staccato in parte da Trump e agire da blocco autonomo?
Allora, questa è la grande questione che si sta chiedendo dopo l'assalto al congresso. Cioè, è un qualcosa, l'assalto al congresso è un qualcosa che segna la fine di 4 anni o insomma della presidenza Trump e quindi di tutto quello che ha gravitato intorno alla presidenza Trump, o è l'inizio di qualcos'altro? Questa è la grande questione. Secondo alcuni, QAnon può tranquillamente sopravvivere a Trump, perché ormai è talmente tanto avanzato, diciamo, nel suo sviluppo, che Trump sì è considerato un po' il messia, però allo stesso tempo non ci vuole molto per trovarne un altro, ecco. Certo sarà difficile rimpiazzare uno come Trump, però diciamo, essendo anche soprattutto una griglia di lettura della realtà molto distorta, se vogliamo, è un qualcosa che può andare avanti, che può andare avanti nel tempo, e anzi potrebbe anche addirittura intensificarsi sotto la presidenza Biden. Del resto è già successo negli anni di Obama, quando, diciamo, tutto il movimento il cosiddetto movimento di patriottico, delle milizie, insomma un po' l'estrema destra americana, che dopo l'11 settembre dopo l'attentato di Oklahoma City del 95 e dopo l'11 settembre era entrato in un momento di crisi, comunque era entrato in grande difficoltà. La presidenza Obama l'ha energizzata e ha portato poi col senno di poi anche la presidenza Trump, quindi con la creazione dei Tea Party, eccetera. È ovviamente impossibile prevedere il futuro, però questa è sicuramente una possibile traiettoria. Cioè QAnon potrebbe sopravvivere a Trump e potrebbe addirittura anche essere ancora più pericolosa di quello che già sotto una presidenza Biden, cioè una presidenza di un nemico.
Sì, un'altra domanda ancora. Hai parlato di milizie. Quello che volevo chiederti è quindi che ruolo hanno i gruppi armati e in particolare i Boogaloo Boys all'interno di QAnon, di ciò che è successo il 6 gennaio a Capitol Hill. Boogaloo, come scrivi tu, è una parola molto ambigua che non si capisce molto bene che cosa significhi in teoria, ma che poi nella pratica ha un'applicazione nella presenza nelle strade, che invece è molto concreta, con una formazione quasi paramilitare, mostra di armi senza neanche tentativo di nasconderle e via dicendo.
Sì, allora Boogaloo nasce come meme da un film sulla breakdance del 1984 che si chiamava Breaking 2 Electric Boogaloo. E poi col tempo è diventato un sinonimo di guerra civile, essenzialmente. Cioè Boogaloo è uno slang di estrema destra per dire seconda guerra civile. Non c'è nessuna sovrapposizione tra QAnon e Boogaloo, cioè sono due cose completamente diverse, anzi i cosiddetti Boogaloo Boys non hanno nulla a che fare con QAnon, cioè non aderiscono a quella visione, non utilizzano gli slogan. Però ecco, quello che è successo al congresso il 6 gennaio è che tutto quello che si diciamo muoveva fuori dal Partito Repubblicano e nella destra e anche parzialmente dentro, va detto, ma quello che si muoveva intorno al trumpismo nell'estrema destra americana si è coagulato, e infatti oltre ai seguaci di QAnon non c'erano varie milizie, appartenenti di varie milizie come i Boogaloo Boys, c'erano gli Oath Keepers, molte altre milizie, c'erano anche gruppi di suprematisti, gruppi neonazisti, c'erano poi anche i famigerati Proud Boys, che Trump insomma notoriamente durante il primo dibattito con Biden aveva gli aveva detto di stare fermi, di tenersi pronti in caso di ogni evenienza. Insomma, c'è tutta la galassia di estrema destra americana si è ritrovata il 6 gennaio 2021 fuori dal congresso. Ma forse la cosa più preoccupante delle milizie è che nell'assalto al congresso, o comunque nella manifestazione del 6 gennaio, c'erano anche dei manifestanti, chiamo così, semplici, cioè dei semplici sostenitori di Trump. E questo va a indicare quanto si sia radicalizzata la politica americana e il Partito Repubblicano anche.
E anche negli anni...
A caso, secondo un sondaggio, quasi il 50% di chi vota repubblicano si è detto d'accordo con quello che è successo il 6 gennaio. Cioè si è detto d'accordo con quello che di fatto è un tentativo di colpo di Stato, cioè l'interruzione violenta del procedimento democratico.
Anche in Italia negli ultimi anni abbiamo visto politici che provano a portare a livello istituzionale teorie del complotto. La prima cosa che mi viene in mente sono per esempio Meloni e Salvini con il piano Calergi, la sostituzione etnica della popolazione italiana. Oltre a questo vediamo in Italia comparire, l'abbiamo visto a Torino in una piazza antirazzista alcuni mesi fa, bandiere del Kekistan e striscioni con Pepe the Frog, il meme utilizzato dall'alt-right. Ci sono diversi canali Telegram che riprendono in italiano le teorie di QAnon, e quindi la domanda è un po' da quello che hai potuto osservare tu, quanto questo tipo di teorie sono arrivate in Italia, se sono arrivate, come sono arrivate, e la risposta un po' delle persone. E un'altra domanda che a me viene in mente è comunque QAnon si basa molto sul tot giorno questo capo di Stato verrà arrestato, e ogni volta che poi vedi che questo non succede, come fa a rialimentarsi questa teoria del complotto, che poi è un raccoglitore di tante teorie del complotto?
No, guarda, ti rispondo all'ultima cosa che mi hai chiesto. In realtà le mancate profezie, perché Q, cioè l'account anonimo dietro a tutta, che ha originato la teoria, non ne ha beccata una. Cioè è partito con il dire che nell'ottobre del 2017 Hillary Clinton e suo entourage, pezzi grossi del Partito Democratico, sarebbero stati arrestati a breve, e a quanto mi risulta Hillary Clinton è ancora a piede libero, ad esempio. E poi insomma ne ha detto di ogni colore,
o il Pizzagate col tizio armato che entra nel locale.
È chiaro che si basano su alcuni elementi di verità per arrivare a fare delle profezie campate per aria che poi non si verificano mai. Però essendo appunto, come dicevo prima, anche una griglia di lettura della realtà, quello che poi si rivela falso, cioè nel senso una profezia che non si avvera, diventa automaticamente, cioè non c'è nessun problema a farne un'altra. Nel senso, ti faccio un esempio. Se Trump perde, è ovviamente un colpo di stato dei democratici. Però se Trump riconosce la sconfitta, si può dire che Trump in realtà sta segretamente riconoscendo, cioè ammette una cosa in cui non crede, perché sta segretamente lavorando a un rovesciamento di Biden, o comunque al rovesciamento delle elezioni. Quindi, cioè, ogni cosa può essere letta in mille modi, per questo che non entra mai in contraddizione la teoria di Fanon.
Tra l'altro mi viene in mente, scusami, il cortocircuito per cui alcuni, vedendo le immagini di Capitol Hill, hanno detto è tutto un complotto, quelli sono Antifa che per screditare Trump hanno fatto quella cosa lì.
Esatto, tra l'altro poi la suprema e grottesca ironia del tutto è che la donna uccisa era una seguace, una fanatica di QAnon, e i suoi, diciamo, come chiamarli? Insomma, amici l'hanno fatta passare per un'attrice o addirittura per un antifascista, ecco. Quindi sì, essendo appunto una teoria che è in costante movimento, può cambiare le carte sul tavolo quando e come gli pare. Poi non è legato a un principio di non contraddizione. Basandosi su suggestioni e cose sostanzialmente campate per aria, ha una versatilità estrema. E invece per l'altra domanda, ma sono già qua da un bel pezzo, tu hai citato Salvini, Meloni, ma possiamo citare anche molti esponenti del Movimento 5 Stelle o ex esponenti del Movimento 5 Stelle. Cioè, le teorie del complotto sono moneta corrente anche della politica italiana, anche se sembra che nel dibattito pubblico questa cosa non esista, che sia solo un problema americano o di altri paesi. In realtà abbiamo leader di quello che ancora adesso è il primo partito, secondo i sondaggi, che da anni rilancia tutte le peggiori teorie del complotto che nascono dall'estrema destra. Ha citato il piano Calergi, Salvini ha parlato anche di sostituzione etnica, ha parlato di genocidio, addirittura di genocidio dei bianchi. Quelle sono tutte teorie che nascono in ambienti neonazisti. Su questo non ci sono dubbi. Quindi già viene usato in maniera strategica il complottismo, che è un po' quello che ha fatto Trump. Cioè, la politica di Trump è sempre stata quella di utilizzare le teorie del complotto in maniera strategica. La carriera stessa, l'ascesa stessa alla Casa Bianca è partita con la teoria del complotto sul certificato di nascita di Obama, che non va mai dimenticato. E essendo chiaramente Salvini, Meloni, Lega, Forza d'Italia e anche altri partiti fanno parte del processo di radicalizzazione della destra europea e statunitense, e in questo processo di radicalizzazione l'utilizzo del teorie del complotto è fondamentale, e questo secondo me è un punto molto importante, perché smentisce un altro assunto generale che si ha sulle teorie del complotto, cioè che siano una cosa fatta solo per mattoidi che stanno chiusi nello scantinato con un cappello di stagnola in testa. Non è così, anzi, le teorie del complotto sono anche uno strumento che i potenti o il potere usa per fini politici.
E ancora un paio di domande, cercherò di condensare brevemente. Abbiamo detto che queste teorie sono state fortemente portate avanti sul web, in particolare su blog, sul blog come 4chan, ma anche su canali di comunicazione quali Telegram, Parler e via dicendo, che infatti sono stati prontamente condannati dai difensori delle istituzioni. E ciò che volevamo chiederti è anche un po' quali saranno possibili rivolgimenti di ciò che è successo il 6 gennaio, quindi qual è, se ne sei a conoscenza, la risposta sul web da parte dei sostenitori di QAnon, dal momento che, come dicevi prima, anche buona parte dell'elettorato di Trump anche ha sostenuto l'azione. E come vedi questo confronto post-elettorale, diciamo, che invece di vedere banalmente due potenziali presidenti che si affrontano, vede anche invece da una parte strenui difensori delle istituzioni, della rappresentatività americana, e invece dall'altra chi ha scelto la via di fatto ribaltare il tavolo, riportando questa contrapposizione nelle strade e non solo, anche nei palazzi del potere.
Scusa, quindi mi chiedi sul lato internet, cioè dove stanno andando i seguaci che hanno quelli bannati?
Sì, no, scusami, ho fatto 18 domande insieme. In realtà volevo chiederti un po' quali sono gli sviluppi sia nel mondo digitale, sia come la vedi, anche se ci sono non so come dire, delle chiamate per nuove azioni future, se la guerra civile, che è stata annunciata come solo all'inizio, avrà altre tappe già annunciate o meno?
Ma allora, già per le prossime settimane come le forze dell'ordine americane sono in stato di massima allerta, perché sono previste altre manifestazioni simili a quella che è successo il 6 gennaio. Manifestazioni, cioè assalti, tentativi di assalto o comunque chiamate ad assaltare i palazzi in cui si svolge il processo democratico. E specialmente, cioè, l'allerta è specialmente concentrata sul 19 e il 20. E quindi sì, può essere che ci saranno altre esplosioni di violenza, anzi molti esperti di estrema destra americana se l'aspettano proprio. Secondo alcuni siamo tornati in un clima che era abbastanza simile a quello degli anni 90, quello che ha portato poi all'attentato di Oklahoma City, però ancora più estremo, ancora più febbricitante, ancora più fomentato. E quindi c'è grossa preoccupazione sotto questo punto di vista. Chiaramente anche bisogna vedere cosa come si comporteranno le forze dell'ordine o comunque le agenzie federali tipo l'FBI, perché da quello che sta emergendo in questi giorni attraverso varie inchieste, ad esempio del Washington Post e di altri, l'impreparazione palese che c'è stata il 6 gennaio faceva parte chiaramente di qualcosa di più grande, cioè nel senso il fatto che ci fossero pochi poliziotti o comunque che fossero stati lasciati entrare più o meno, cioè in alcuni punti sono stati fatti entrare i rivoltosi senza opporre la minima resistenza, non era casuale, ecco. Tant'è che alcuni poliziotti sono anche sotto procedimento disciplinare, sono stati sospesi per essersi fatti dei selfie, uno addirittura proprio indicato dove dovevano andare. E tra l'altro anche si sta sempre ricostruendo cosa sia successo, cioè se hanno avuto dei supporti proprio di deputati o di personale amministrativo e dirigenziale del Campidoglio, perché sono arrivati in uffici che solo chi lavora dentro è da un alto livello di conoscenza poteva arrivare.
Sì,
sì.
Niente, continua e poi ti farei un'ultima domanda.
No, vai.
Ok, ci scrivono in merito a come questo episodio e anche QAnon si inseriscono all'interno di un clima che sembra evidenziare dei problemi di rappresentanza politica. Come la vedi in questo senso? Cioè, nel senso, QAnon e questo atteggiamento dei pro-Trump che preferisce la presenza in strada e l'assalto a un palazzo del potere alla semplice al semplice metodo istituzionale, la critica del sistema dei voti per email, adesso non mi viene la parola, il ricorso, ecco, il ricorso legale, queste persone che preferiscono la presenza nelle strade dell'assalto al ricorso legale sembrano esprimere un problema di rappresentanza politica anche negli Stati Uniti, e volevo chiederti se la vedi come con causa la nascita, o meglio la forza di QAnon in questo periodo, oppure viceversa come effetto?
Ma è un problema di rappresentanza o contro la rappresentanza? Perché, cioè, a me sinceramente pare che QAnon è una teoria del complotto di destra, sostanzialmente anche estrema, che nasce però quando c'è un presidente di estrema destra alla Casa Bianca. Quindi non so se sia un problema di rappresentanza, cioè, nel senso, è un problema più democratico che di rappresentanza, perché, come avevo detto anche prima, la visione del mondo di QAnon è una visione del mondo antidemocratica, esattamente come quella di Trump, che essendo un leader autoritario, come tutti i leader autoritari, non riconoscerà mai una sconfitta democratica, perché la sconfitta non è contemplabile nel suo orizzonte ideologico. E quindi, cioè, io penso che sia proprio un problema di una teoria come QAnon pone un grosso problema a livello di democratico. Infatti l'abbiamo visto, perché chiaramente se i tuoi avversari non sono più avversari politici da sconfiggere seguendo, insomma, le regole della democrazia, ma diventano dei mostri pedofili, satanisti, che succhiano e stanno i bambini, e chiaramente allora là diventa legittima qualsiasi opzione per farli fuori. Perché essendo QAnon, e più in generale una certa visione del mondo, una lotta tra un bene assoluto e un male assoluto, per eradicare il male assoluto, allora si può e si deve fare qualsiasi cosa. Quindi se si perdono le elezioni, è assolutamente legittimo nella loro visione del mondo ribaltarle. Quindi QAnon pone un problema qui di rappresentanza, è proprio un problema verso la democrazia liberale e verso anche verso la democrazia liberale e la democrazia tout court.
Va bene, Leonardo, noi ti ringraziamo di questo approfondimento, direi che abbiamo toccato un po' tutti i temi di cui volevamo parlare oggi. Non so se tu vuoi aggiungere ancora qualcos'altro.
No, in realtà no. Cioè, sì, ci sarebbe molto da aggiungere, però sì, no. Poi...
Beh, siccome c'è molto da aggiungere, magari noi continuiamo a seguire quello che succede negli Stati Uniti e magari ci risentiamo un'altra volta.
Sì, penso che ci sarà da... La situazione non rimarrà tranquilla nei prossimi mesi.
No, infatti noi rimaniamo incollati a seguire quello che succede negli Stati Uniti.
Ecco, l'ultima cosa che volevo dire è che adesso abbiamo parlato degli Stati Uniti e abbiamo anche parlato brevemente di Italia, però quello che è successo al congresso, cioè, è una cosa che va anche molto oltre gli Stati Uniti, ed è già successo anche in altre parti del mondo, soprattutto in Europa, che quest'estate, non dimentichiamocelo, c'era stata la grossa manifestazione contro le misure restrittive in Germania, e un gruppo di estremisti di destra che era dentro la manifestazione, a un certo punto si è staccata per andare ad assaltare il Reichstag. Quindi, io penso che quello sia potenzialmente ancora più simbolico, cioè era un segnale d'allarme notevole, perché se in Germania, con la storia che è la Germania, nel 2020 si è arrivati a un tentativo di assalto al Parlamento, che poi non è riuscito perché non erano molti, però già il solo fatto di averlo tentato e che ci sia un clima politico, e non solo, che anche solo lontanamente si possa pensare di poter fare una cosa del genere, significa che la situazione non è esattamente, non è che ispiri molto alla fiducia, ecco. Non è che lascia molto ottimisti. Quindi è una cosa che non è solo negli Stati Uniti, ma in tutto il mondo, e se successo successo negli Stati Uniti, se è successo in Germania, può succedere ovunque.
Che tra l'altro quello che è successo negli Stati Uniti, poi io ho letto reazioni in giro per i social, c'era un sacco di gente anche qua in Italia fomentata per quanto successo. Però detto questo,
poi,
vai.
Poi, cioè, sì, poi esatto, c'era gente molto fomentata, ma anche molti dei commenti che abbiamo ricevuto sugli articoli o nei post su Instagram, soprattutto che abbiamo fatto su Vice sul tema, cioè molti contrapponevano quello che è successo il 6 gennaio con le manifestazioni di Black Lives Matter o manifestazioni antifasciste, cioè mettendole sullo stesso piano, nel senso, vabbè, ma capirai cosa vuoi che sia il congresso dopo tutto quello che hanno fatto quelli che hanno partecipato a Black Lives Matter. Cioè, anche qua c'è una come non è possibile paragonare le due cose, cioè in un caso parliamo di una protesta per la giustizia sociale e contro il razzismo, e dall'altro lato parliamo di un tentativo di rovesciare il Parlamento. Cioè, anche qui abbiamo molti sostenitori di questa cosa ed è un altro, l'ennesima spia che c'è, si sta facendo sempre più strada un sentimento antidemocratico dalle insomma, che può portare a conseguenze imprevedibili, ecco, o prevedibilissime.
Benissimo, allora noi ti ringraziamo Leonardo, come detto prima ci risentiremo molto probabilmente a questi microfoni. E un'ultima cosa che ti chiederemmo è dove si può rimanere aggiornati su quanto rimane. Parlavamo prima del blog Complottismi.
Sì, no, newsletter. Si chiama Complotti.
Vabbè,
complotti col punto esclamativo.
C'ero quasi. Ok, complotti col punto esclamativo, newsletter che si cerca da un motore di ricerca, immagino.
Sì.
A posto, quindi ti ringraziamo, ci risentiremo presto.
Grazie a voi.
Ciao Leonardo.
Ciao, grazie.